L'editorialista del mercoledì, il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Ciao direttore, buongiorno.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori da Tutto Sport.
A volte è difficile fare le prime pagine e mettere tutte le notizie dentro, direttore, perché ci sono delle giornate di magra e delle giornate in cui veramente c'è di tutto. Io però volevo cominciare con lei anche da quello che è sceso lei in campo in prima persona, direttore, sulla vittoria di Gravina, su questo gol letteralmente fatto da Gravina e questo raggio di sole che possiamo cominciare a vedere, che ci dà speranza, no?
Beh, certamente sì. Oggi l'esecutivo UEFA, che ha allargato ovviamente la partecipazione in tutte le altre federazioni del continente in videoconferenza, prenderà atto della situazione paese per paese in vista della fase finale del campionato europeo, che come sappiamo comincerà l'11 di giugno e terminerà l'11 di luglio. E l'11 di giugno all'Olimpico sarà teatro di Italia-Turchia, ovvero della gara inaugurale. La comunicazione del Ministro per la Salute Speranza, che ha incaricato il Comitato Tecnico Scientifico di studiare le modalità di accesso, sia pure in misura parziale, allo stadio olimpico per le quattro partite che l'UEFA ha destinato al nostro paese, cioè le tre degli azzurri e un quarto di finale, è una gran bella notizia, perché è un segnale di fiducia nel futuro, perché se questo meccanismo funzionerà, come non abbiamo ragione di dubitare, perché i protocolli di sicurezza verranno ovviamente studiati e approfonditi in modo tale da consentire un impianto che può ospitare ufficialmente 71.000 spettatori, questa è la capienza ufficiale dell'Olimpico, ma le stime parlano di 10, 12, 15 mila spettatori che potranno accedervi, e questo è evidentemente un segnale lanciato anche verso il futuro, verso una stagione.
Direttore, qualcosa non ha funzionato invece riguardo tutta la situazione che abbiamo vissuto ormai da più di un anno a questa parte del protocollo Covid. Oggi ho letto, anzi poco fa ho finito di leggere proprio prima di andare in diretta, un pezzo molto bello fatto da Guido Vaciago che ha riassunto un po' tutte le tappe da quel famoso 4 ottobre, ed è importante parlarne oggi perché proprio oggi si recupera quella famosa partita del 4 ottobre. 4 ottobre che di fatto aveva in un certo senso sancito un liberi tutti, e da lì si è andata a interpretazione, ognuno ha seguito una propria rotta, dal Parma che ha rinunciato, cioè che è partita nonostante 6 assenze per Udine, a tante squadre che hanno fatto a meno di giocatori, a qualche altra invece autorità sanitaria che è entrata un po' più nel merito di alcune decisioni, qualche altra si è un po' più defilata, fino ad arrivare agli ultimi casi di Lazio-Torino, Inter-Sassuolo e insomma di situazioni che ci fanno capire che non c'è stata proprio una grandissima coerenza. Questo è forse un problema di come è stato preparato questo protocollo o di come è stato gestito?
No, ma intanto Vincenzo, dobbiamo ricordare come la situazione pandemica sia stata una situazione senza precedenti. Quindi è chiaro che la stessa situazione è stata affrontata in modi diversi a seconda dello sviluppo della curva epidemiologica e della situazione della pandemia nel nostro paese, perché un conto era quella registrata nell'ottobre dell'anno scorso, un conto quella attuale con la campagna vaccinale in pieno svolgimento. È evidente però, come giustamente ha scritto Guido Acciago oggi su Tutto Sport, che le aziende sanitarie locali abbiano agito ciascuna secondo le proprie valutazioni territoriali, e quindi la partita di questa sera si può giocare.
C'è qualche problema tecnico sulla linea? Proviamo a richiamare il direttore. Sì, proviamo a richiamare il direttore, tornando proprio sulle parole di Guido Vaciago, perché saltava la linea e quindi era difficile, era incomprensibile riuscire a sentire. Siccome è un passaggio estremamente interessante, ci tengo ad affrontarlo col direttore. Allora, intanto vi ricordo come sempre di partecipare a queste nostre chiacchierate con l'editore, perché siete voi anche un po' i protagonisti, no? Quindi voglio sentire anche un po' la vostra voce. Intanto abbiamo recuperato il direttore Iacobelli. Il direttore parlava del pezzo di Guido Vaciago.
Sì, soprattutto perché stavamo dicendo come sì, ogni azienda sanitaria locale abbia agito basandosi sulla situazione territoriale. Quindi la partita di questa sera si gioca perché l'azienda sanitaria torinese, peraltro la stessa che ricorderai Vincenzo, ricorderanno gli ascoltatori, vietò la trasferta del Torino, esatto, a Roma in occasione della partita con la Lazio che dovrà essere recuperata. L'azienda sanitaria torinese ha deciso che non esistono evidentemente ostacoli alla disputa della partita, peraltro per Milano ieri è risultato negativo al tampone, quindi in questo momento sono Bonucci e Bernardeschi, i due calciatori della Juventus, indisponibili causa Covid.
Direttore, le fanno una domanda in tal senso, poi dopo gliela giro.
Prego.
No, dicevano semplicemente sulla questione Napoli-Empoli, Dicevano, il Napoli ha vietato 3 giocatori dell'Empoli di partecipare, compreso l'allenatore, perché erano su un volo dove c'era un caso Covid. In realtà in nazionale ce ne sono stati tanti e quindi tutti i nazionali avrebbero dovuto non giocare. Da questo punto di vista, per esempio, il Sassuolo ha preso una decisione molto forte e molto apprezzabile, direttore.
Ma certamente sì, molto apprezzabile, è molto coerente. Ma poi, sai, ogni club che ha ritrovato i giocatori convocati dalla nazionale evidentemente ha valutato le condizioni di salute sulla base dei dati previsti dal protocollo dei giocatori a propria disposizione. E quindi il Sassuolo coerentemente è guidato da un principio che è quello di salvaguardare, di considerare in primis la salute dei propri calciatori, dopo averli esclusi in occasione della gara con la Roma, farà altrettanto in occasione del recupero con l'Inter. Quindi ogni società si regola sulla base della situazione che la riguarda, ma in linea generale, per ciò che concerne la partita che si disputerà questa sera, perché presumo che anche tu abbia registrato molti interrogativi da parte dei tifosi che si sono domandati come mai il 4 non si disputò quella partita e oggi invece si disputa nonostante la presenza di 2 giocatori risultati positivi nelle fila bianconere. È una decisione dell'azienda sanitaria locale che predomina su tutto il resto. E il protocollo della Federcalcio è risultato, come Bacciago ha sottolineato oggi, indebolito da ciò che stabilì il collegio di garanzia in occasione dell'ultimo grado di giudizio relativo proprio a Juventus Napoli. Cioè, il collegio di garanzia disse che la decisione dell'azienda sanitaria territoriale partenopea doveva avere la prevalenza su tutto il resto, quindi anche sul protocollo del calcio.
Tra le altre cose, direttore, c'è anche chi insomma torna addirittura indietro rispetto al 4 ottobre e dice, beh, anche il Genoa fu fatto partire, intanto abbiamo problemi di linea, è caduto di nuovo il direttore, lo recuperiamo assolutamente, così intanto cerchiamo di ripristinare il collegamento telefonico. Qualcuno di voi ci dice, sì, però col Genoa, il Genoa era andato a Napoli già con 3 positivi, quindi anche lì forse la partita doveva essere vietata. C'è un po' di incoerenza, come diceva il direttore poco fa, ogni azienda sanitaria locale ha fatto le sue valutazioni, quindi diciamo da questo punto di vista forse non si è riuscito a trovare un trade union di interpretativo comune, e quindi insomma adesso cercheremo di capire, dopodiché ci tuffiamo anche un po' all'interno delle partite. Direttore, l'abbiamo recuperata, dicevo che c'è qualcuno che torna addirittura a monte e dice sì, però prima di quel famoso Napoli-Genoa finito poi 6-0 era il Genoa che era partito nonostante 3 casi di positività, allora ogni azienda sanitaria agisce a suo modo, è quello che diceva il direttore, cioè ogni azienda.
Ma abbiamo titolato l'analisi di Guido Bacciago le varianti serie ASL,
ecco, esatto, proprio.
Infatti ci dicono questo, ma ripeto, anche il riferimento a quel caso che riguardò il Genoa che venne pesantemente colpito dall'emergenza Covid, è un caso che si registrò in un'altra fase della pandemia rispetto a quella attuale.
Allora andiamo avanti e cerchiamo di capire, intanto non so se abbiamo ancora il direttore. Ce l'abbiamo, direttore. Allora, Giorgio Sorani, siccome sta saltando la linea, riavvia le linee telefoniche e la ricontatta subito. Allora, nel frattempo io faccio un po' di recap di quelle che sono invece le altre notizie che andremo a trattare oggi con il direttore Iacobelli in questa giornata turbolenta dal punto di vista delle linee telefoniche, che però sistemeremo grazie al lavoro di Giorgio Sorani in regia. Allora, ieri c'è stata anche la Champions League, quindi naturalmente torneremo anche a parlare di Champions League, che si concatena in qualche modo anche un po' con quelle che sono le vicende nostrane, e in particolare anche con la Juventus, perché ieri il Real Madrid ha battuto il Liverpool 3-1, una bellissima partita, ritmi altissimi, devo dire anche il Liverpool ha provato a rimettersi in gioco dopo che era andata sotto 2-0, anche qualche errore difensivo, un arbitraggio che devo dire in qualche modo ha fatto arrabbiare qualcun altro invece l'ha trovato più gradevole, perché senza troppe interruzioni si è giocato in maniera un po' più fluida. Il Real Madrid vince 3-1, a fine gara parla Zidane e dice l'Italia ci penso continuamente, la Juventus mi è rimasta nel cuore. Ecco che poi tutti i tifosi della Juventus hanno cominciato a sognare quello che può essere un ritorno di Zinedine Zidane al Torino all'ombra della Mole, però sulla panchina che però per adesso aspetta ancora ad Andrea Pirlo. Probabilmente questa sarà una delle ultimissime chance per Pirlo per provare a tenere stretta una panchina che sta un po' scivolando via per i risultati, per quello che sta venendo fuori da questo campionato, un campionato che oggi necessariamente con il Napoli in casa passa per quella che è una sfida decisiva per cercare di tenere stretto almeno il quarto posto. Comunque è chiaro, non è una sfida decisiva perché ci sono ancora 10 gare da giocare, però diventa una partita importante, uno spareggio importante che può dare indicazioni importanti e magari portare la società a prendere delle decisioni. L'Inter invece con il Sassuolo punta alla vittoria per chiudere il discorso scudetto, e quindi parleremo anche di questo. Ieri c'è stata anche la vittoria del City, un po' più sofferta rispetto al previsto, contro un Borussia Dortmund che sicuramente continuerà a vendere cara la pelle e quindi cercherà anche nella gara di ritorno di estromettere ancora una volta il City, e sarebbe clamoroso visto che in tanti abbiamo indicato il City come possibile favorita per la vittoria finale di questa Champions. Champions che naturalmente accende i riflettori anche questa sera, nella serata nella quale noi ci giochiamo scudetto con Inter Sassuolo e Champions con Napoli e Juventus. Stasera ci saranno Porto Chelsea e Bayern Monaco Paris Saint Germain. Porto Chelsea che aumenta il rammarico nei tifosi della Juventus che avrebbero voluto vedere la propria squadra contro il Chelsea piuttosto che il Porto. Bayern Monaco Paris Saint Germain è un'altra finale anticipata, quindi chiaramente da queste partite verranno fuori un po' quelle che saranno le protagoniste fino alla fine di questa edizione di Champions League. Tanto mercato anche, lo faremo a partire dalle 11.30 quando avremo modo di collegarci con la redazione di tuttomercatoweb.com, cercando di entrare un po' nel vivo di quelle che possono essere delle decisioni da parte un po' della Juventus ma anche del Napoli. Ricordiamo che la posizione di Gattuso resta comunque una posizione ancora instabile e nonostante tutto, certo la partita di questa sera potrebbe garantire qualcosa di diverso nel futuro di Rino Gattuso, che invece sembra al momento lontano da Napoli. Napoli che però si interroga anche un po' su quelle che potrebbero essere altre cessioni eventuali che potrebbero arrivare nel percorso verso il prossimo campionato, un campionato che il Napoli vuole giocare rituffandosi ovviamente in Champions League. Per il Napoli è fondamentale arrivare in Champions League così come lo è per la Juventus, e quindi molto dei destini dei due allenatori passerà oggi. Intanto riproviamo di nuovo il collegamento con il direttore Iacobelli. Direttore, ci riproviamo, oggi è una giornata un po' così.
È così, ma noi saremo più forti. Anche dei problemi telefonici.
Esatto, e noi per adesso la sento forte e chiara, stanno arrivando anche tanti messaggi, quindi possiamo procedere. Allora, dicevo, chiaramente oggi è stata una giornata anche un po' che vive del riflesso della Champions League di ieri. Il Manchester City vince 2-1, ma non senza soffrire, contro un Borussia Dortmund che a questo punto può tenere apertissima la strada verso la qualificazione un po' più chiusa, ma non del tutto, tra Real Madrid e Liverpool, e quelle parole sibilline di Zinedine Zidane che in qualche modo mettono un ulteriore carico a Pirlo per la partita di oggi, direttore.
Ma io credo che Pirlo sia esclusivamente concentrato sull'incontro con il Napoli, perché la disamina che il tecnico bianconero ha fatto in sede di presentazione del recupero con i partenopei è stata molto chiara e contraddistinta da una grande onestà intellettuale quando ha riferito di come il presidente Agnelli l'avesse informato sull'incontro che ha avuto con Massimiliano Allegri. E quando Pirlo afferma dipende soltanto da me rimanere alla guida della Juventus anche nella prossima stagione, è consapevole della difficoltà che l'attende questa sera, ma penso che al tempo stesso si auguri che la squadra risponda alle sue sollecitazioni, perché dal punto di vista tecnico, debuttante assoluto in campionato sulla panchina della Juventus, certamente Pirlo ha commesso qualche errore, ma non si può addossare al giovane tecnico juventino tutta la responsabilità di questo momento così delicato. Ora serve una grande risposta della squadra, magari cominciando a non fare errori come quello di Kulusevski nel derby o come quello di Bentancur con il Porto.
Sì, perché io poi mi riallaccio anche un po' a quello che avete scritto su Tutto Sport nei giorni scorsi, direttore, credo proprio ieri. Tutte le colpe però non sono di Pirlo, cioè Pirlo deve prendersi la sua parte di responsabilità, del resto quando ha accettato questo incarico si è preso anche l'onere di questo incarico. Dall'altra parte però ci sono anche giocatori che devono dare necessariamente qualche cosa in più e molti giocatori sono venuti meno. Io mi aspetto, e apro questa parentesi insieme a lei, anche una reazione importante da Dybala, che oggi dovrebbe forse riassaggiare anche il terreno di gioco, altrimenti il suo futuro lo vedo sempre più lontano da Torino, direttore.
Beh, certamente questo l'hanno più tormentato nella carriera del 27enne campione argentino. Nessuno dimentica, né sottace, la lunga sosta forzata a causa Covid e poi l'infortunio patito contro il Lione in quella infelice partita che costò nella passata stagione l'eliminazione negli ottavi di finale della Champions alla Juventus, e tutta la serie di problematiche che hanno assillato Dybala sino a questo punto.
C'è intanto anche un audio, tra poco lo andiamo a sentire, però direttore voglio affacciarmi in casa Napoli, da quell'altra parte, Napoli che questa sera recupera intanto Kalidou Koulibaly, dovrebbe giocare con Rachmani in difesa oppure con Maximovic, ma insomma qualcosa recupera in difesa il Napoli, perché nelle ultime partite, soprattutto quella contro il Crotone, aveva palesato qualche difficoltà. Gattuso si è ripreso, io e lei eravamo tra i pochi che difendevano questo allenatore anche quando parte addirittura della stampa locale lo stava condannando a pie pari, però possiamo dire che Gattuso tutto sommato non ha fatto una bruttissima stagione, voglio dire, al netto del recupero dei giocatori poi ha ritrovato il suo Napoli, e tutto sommato non è molto diverso il cammino del Napoli rispetto a quelle tante altre squadre che hanno avuto gli stessi problemi. Direttore? Credo che l'abbiamo perso, lo chiedo ufficialmente a Giorgio Sorani, oggi è un po' così ragazzi, torneremo e cercheremo di battere la tecnologia, ma avevo la sensazione che fosse anche caduta la linea, tra poco attendo istruzioni anche da Giorgio Sorani. Leggo un po' i vostri messaggi nel frattempo, così intanto attendiamo di ripristinare il collegamento telefonico. Allora, il City ha avuto due aiutini ieri, sicuramente uno era anche abbastanza decisivo, devo dire. E leggevo anche un po' di commenti da parte dei tifosi dei Citizen che dicevano: beh, in passato siamo stati noi che siamo stati colpiti, c'è ritornato qualcosa a favore. Buongiorno Vincenzo, buongiorno direttore, comincio a leggere questo messaggio, poi dopo lo sintetizzo per il direttore Jacobelli appena lo recupereremo. Secondo voi, con la campagna vaccinale che si spera proceda nel migliore dei modi e con l'estate che come l'anno scorso dovrebbe dire la sua contro il Covid, si potrebbero vedere gli stadi semi pieni per l'inizio del campionato prossimo? Io personalmente non voglio matta di andare al Ferrari a vedere il mio Genoa, dice Emanuele da Sestri Levante. Emanuele, un po' il discorso che facevamo prima, se leggi anche l'editoriale del direttore Jacobelli puoi avere la prova che in effetti anche lui parla di un gol vero e proprio da parte di Gravina e della FIGC, quella di riuscire a trovare la quadratura, anzi anche con la mediazione e il lavoro diplomatico con il governo italiano per arrivare alla riapertura almeno del 25% degli stati, almeno dell'Olimpico per quanto concerne l'Europeo. È chiaro che quello diventerà un esperimento importante non solo in Italia ma anche all'estero, dove peraltro si registra, dobbiamo registrare qualche titubanza in più maggiore in Germania, dove pure i casi continuano a essere tantissimi. La speranza naturalmente è che nel prossimo stagione si possa ritrovare un accesso allo stadio, difficile ipotizzare che possano essere riempiti al massimo della capienza tutti gli stadi, però già riuscire ad aprirne in una percentuale significativa significherebbe qualcosa, ecco, permetterebbe a tanti tifosi come te di raggiungere gli spalti dello stadio e quindi riuscire a tifare per la propria squadra e appunto cercare di ritornare alla normalità anche da questo punto di vista. È comprensibile la tua richiesta, però è chiaro che insomma si procederà per gradi, di sicuro quella sancita con la possibile apertura dello stadio olimpico per la gara inaugurale peraltro della nostra nazionale al prossimo europeo è sicuramente una notizia importante e può essere da apripista per tutte altre soluzioni. C'è anche un audio, io nel frattempo attendo istruzioni da Giorgio Sorani, dopodiché allora attendiamo di richiamare il direttore Jacobelli, così l'audio lo sottoponiamo sicuramente a lui. Vi ricordo anche un po' quelli che sono gli appuntamenti di oggi, colgo l'occasione perché tra poco linee telefoniche permettendo avremo anche il collegamento con la redazione di tuttomercatoweb.com, quindi preparate le vostre domande per quanto concerne il mercato e ci sarà da parlare tantissimo anche della situazione Napoli, anche lì. La gara di oggi diventa decisiva e importante, così come decisiva e importante diventa il raggiungimento di un posto in Champions League, sia per la scelta dell'eventuale allenatore al posto di Gattuso, sia per quella che potrebbe essere una qualsiasi altra scelta di rosa invece del Napoli, che comunque si andrà incontro anche a qualche cambiamento sostanziale importante, una sorta di cambio di ciclo in corso. Altro aspetto di cui andremo a parlare sicuramente in casa Roma, perché i rapporti tra Fonseca e la squadra sembrano essere sempre più difficili e complicati. Ieri leggevamo un po' di approfondimenti in tal senso anche sul Messaggero, e quindi cercheremo di tornare anche un po' su questa vicenda per capire quale sarà il futuro di Fonseca. Fa specie perché tutto questo accade in una stagione in cui peraltro la Roma almeno in Europa League sta facendo sicuramente un percorso molto molto intrigante, potrebbe arrivare fino al termine, anzi glielo auguriamo, perché praticamente praticamente l'unica italiana che ci rappresenta nelle coppe, ma un po' di difficoltà all'interno della stagione sta venendo fuori, almeno dal punto di vista del rapporto tra l'allenatore e i giocatori. Leggo un messaggio di Luca da Milano che nel frattempo dice: certo non si possono additare tutte le responsabilità a Pirlo, non tutti i red carpet e i titoloni sensazionalistici, quattro volte musica maestro, andiamo, vabbè, insomma, leggo, ho capito qual è il tuo riferimento. Da questo punto di vista, Luca, mi permetto di dire che qualche testata giornalistica ha spinto molto sulla musica maestro, Pirlolandia, eccetera. Il maestro è stato utilizzato semplicemente perché quando era alla Juventus come giocatore veniva chiamato così. Non credo che lui si sia mai già incensato come grandissimo allenatore. Poi sicuramente c'è stata un po' una spinta da una parte della stampa, ma questa è una cosa che infatti lo dici anche tu, non è che, diciamo, si pompava da solo, ecco, giusto per essere abbastanza chiaro. Anche i media facciano mea culpa, lo dice Luca. Andrea Agnelli risponderà ad Exor come Paratici e Nedved risponderanno ad Agnelli del mercato. C'è un boccone amaro per tutti da mandare giù. Però intanto recuperiamo, abbiamo recuperato il direttore Jacobelli. Direttore, vinceremo la nostra prova contro la tecnologia.
Assolutamente sì. E quindi saremo più forti di questi disguidi che sono indipendenti dalla nostra volontà, ma ce la faremo.
Ce la faremo. Abbiamo superato quasi 2 anni di Covid, direttore. Allora, c'era un ascoltatore che diceva: io sono tifoso genuano, non vedo l'ora di andare a vedere il mio Genoa. L'anno prossimo avrò modo di farlo. E allora io sono ritornato un po' indietro al suo discorso su Gravina. Sì. Però che cosa vogliamo dire a questi tifosi che vogliono?
No, vogliamo dire che se evidentemente in occasione della fase finale degli europei, quelle quattro partite che saranno ospitate dall'Olimpico di Roma vedranno un afflusso, sia pure parziale, di spettatori, oggi l'UEFA dovrebbe comunicare le sue stime ufficiali. Per l'Olimpico si parla di un numero oscillante fra i 14 e i 16.000 spettatori. È chiaro che si tratterebbe di un primo grande passo in previsione della prossima stagione verso una riapertura, sia pure graduale, con tutti i protocolli di sicurezza necessari degli stadi. È una decisione molto importante anche dal punto di vista psicologico, perché lancia un segnale di fiducia verso il futuro. Ricordiamo che gli stadi vennero chiusi con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 25 ottobre scorso, e da allora, quando venne preclusa la possibilità di assistere anche a 1.000 spettatori, di assistere alla partita. E da allora, dal 25 ottobre scorso, gli stadi del nostro paese sono rimasti chiusi.
Allora, un audio invece sulla Champions League. Andiamo, Giorgio, a sentirlo.
Ciao Vincenzo, Fabio da Birmingham, un saluto ai tuoi ospiti. Parlando di Champions League, io ho visto solamente la partita tra Real Madrid e Liverpool ieri, mi sono divertito. L'arbitro è stato penoso, credo che ogni volta dobbiamo fare un mea culpa noi italiani, dobbiamo riconoscere che i nostri sono i migliori. Volevo dire una cosa: secondo me la finale sarà tra quella che uscirà dal quarto di finale tra Paris Saint-Germain e Bayern di Monaco e Chelsea. Secondo me il Chelsea va in finale, lo dico anche perché seguo il Chelsea da molto vicino. Grazie, ciao.
Direttore, se il City bucasse almeno la finale anche quest'anno, che interrogativi bisognerebbe farsi su Guardiola? Perché insomma,
sugli investimenti, ma anche più in generale sulla strategia di mercato del City. Però è presto per fare questo tipo di previsioni. Io penso che è interessante la considerazione dell'ascoltatore in relazione al Chelsea, perché mi aspettavo che evidenziasse invece una ipotesi di finale per il Real Madrid, alla luce anche della partita di ieri. Ma staremo a vedere, potrebbero affrontarsi le due formazioni in semifinale e poi vedremo quale sarà l'eventuale finalista. Certo è che il Real Madrid ieri sera, nonostante un arbitraggio che curiosamente, e uso un eufemismo, ancora una volta si è rivelato insufficiente, il Real Madrid ci è abituato a questo tipo di episodi fortunati e felici, però in generale, indipendentemente dal signor Brick, che è una vecchia conoscenza dei palcoscenici europei, la formazione di Zidane ha messo in mostra ancora una volta il talento di Vinicius, che è certamente destinato ad una strepitosa carriera.
Ah beh, mi ha fatto impazzire, ma per non parlare, direttore, penso tutti quanti ci siamo strabuzzati gli occhi nel vedere quel lancio di Toni Kroos così preciso. E il ragionamento va sempre lì. Puoi avere il miglior attaccante del mondo, puoi avere un grandissimo difensore, ma se ti manca il cervello e il cuore pulsante, quindi un centrocampo fatto di talento e forza, tutto il resto forse rischia di venire meno, no? Ci vuole equilibrio anche nella composizione della squadra.
Sono d'accordo, Vincenzo, quel tracciante di cross che ha saltato il centrocampo e la difesa del Liverpool con un passaggio millimetrico è stato qualcosa di strepitoso, degno della classe del centrocampista tedesco.
Assolutamente, giocatore che chi lo sa magari finirà sul mercato. Allora, poi le fanno una domanda e su questo chiudiamo, che esula dall'argomento calcio. Direttore, le chiedono cosa ne pensa lei dei diritti TV, come si andrà a risolvere alla fine. Le paleso la grande preoccupazione di molti ascoltatori che dicono: io qui non ho la fibra, ho paura che possa avere difficoltà a vedere le partite, visto che non posso andare neanche allo stadio.
Ma io penso che sia una questione di tempo, cioè quanto tempo servirà a DAZN, ma non soltanto a DAZN, che ha un potente alleato in materia di fibra, cioè TIM, per accelerare al massimo il processo di diffusione della fibra in tutto il nostro paese. Perché quando l'amministratrice delegata di DAZN, Veronica Di Quattro, sottolinea che questo accordo senza precedenti, perché è la prima volta che una piattaforma streaming, certo, si aggiudica i diritti del nostro massimo campionato, accelererà il processo di diffusione tecnologica e di modernizzazione della rete tecnologica internetiana del nostro paese, dice il vero. Si tratta di capire, ma lo misureremo sul campo, quanto tempo sarà necessario. Però presumo che se DAZN ha presentato l'offerta che le ha consentito di vincere l'asta per i diritti del campionato, si sia assolutamente attrezzata per rispondere alle esigenze dei tifosi futuri abbonati. Ma presto lo scopriremo all'inizio della prossima stagione.
L'ultimissima domanda che la faccio io, direttore: lei si stupirebbe nel vedere Allegri di nuovo sulla panchina della Juventus?
No, non mi stupirei, perché se, sottolineo, se la situazione della Juventus non dovesse essere sbrogliata, con, per sbrogliare significa una vittoria importante contro un Napoli che si presenterà molto agguerrito questa sera allo Stadium, e se la situazione dovesse precipitare, non vedo nessuna altra soluzione tempestiva ed efficace che non risponda al nome di Allegri, se c'è uno che conosce bene la Juventus. Peraltro ricorderai, Vincenzo, come sì, già 2 anni fa il tecnico livornese disse che sarebbe stato necessario un profondo rinnovamento della rosa della squadra, peraltro tesi ribadita in un altro contesto da Sarri, quando definì inallenabile la formazione bianconera. A proposito, credo che le attuali vicissitudini dei campioni d'Italia rivalutino l'operato del tecnico toscano, che ha vinto lo scudetto nonostante appunto le difficoltà della qualità del gioco bianconero si intravedessero già nel finale dell'ultima stagione.
Probabilmente sì, però è chiaro, direttore, dovesse tornare Allegri proprio per i motivi che ha addotto lei, che ha ricordato lei, di cambio rosa, e per altri sostanziali motivi che sappiamo un po' tutti, non sarebbe l'unico cambio che arriverebbe alla Juventus. Qualcuno andrebbe via necessariamente.
Credo proprio di no. Io ricorderò sempre con grande attenzione quella frase che proprio in sede di congedo di Allegri Andrea Agnelli pronunciò, riferendosi a Paratici e a Nedved, il cui operato sul fronte del mercato sarebbe stato valutato al termine della stagione. Quindi vedremo che cosa accadrà. Adesso seguiamo questa partita che si annuncia molto molto interessante.
Ovviamente, e poi l'andremo a commentare nei prossimi giorni. Direttore, come sempre, grazie e buon lavoro a Tutto Sport.
Grazie a voi e grazie agli ascoltatori per la pazienza con la quale hanno sopportato i problemi che ci hanno assillato, ma ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta.
Buon pomeriggio, buona giornata e buon pomeriggio da Tutto Sport.